Eccomi ancora qua, ancora una volta insieme a voi per un'altra settimana in cui apriremo il libro più letto e in questo caso stiamo studiando il Vangelo di Matteo e stiamo quasi ultimando la lettura di questo Vangelo. Siamo arrivati al capitolo 26, se ci avete seguito venerdì scorso, e abbiamo visto come Gesù viene arrestato, viene tradito da Giuda. Nel versetto 57 del capitolo 26 inizia la prima parte del processo contro Gesù. Esso avviene nel palazzo del sommo sacerdote. Ma leggiamo fino al versetto 68. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero al cortile del sommo sacerdote, ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: «Costui ha detto, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: «Non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo: «Egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare?» Ed essi risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «O Cristo, profeta, indovina, chi ti ha percosso?» Più avanti scopriremo che il suocero di Caiafa aveva istigato il tutto. Ma Gesù doveva essere portato da Caiafa, il sommo sacerdote, per ricevere la prima accusa. Siccome la mattina seguente i capi religiosi volevano chiedere a Roma la pena di morte, dovevano decidere quella notte il capo d'accusa contro Gesù, da presentare poi a Pilato. Simon Pietro li seguì a una certa distanza, e in Giovanni capitolo 18, versetti 15 e 16, ci viene detto che, con l'aiuto di Giovanni, Pietro riuscì a entrare nel cortile. Aspettò lì per vedere come sarebbe finita e un attimo dopo avrebbe rinnegato il Signore. Siccome i capi religiosi non avevano accuse contro Gesù, dovettero trovare dei falsi testimoni. E il problema con i falsi testimoni era che questi dovevano saper resistere agli interrogatori e non contraddirsi. Pilato avrebbe potuto essere un po' troppo indagatore, e fu così, e fare magari qualche domanda di troppo. Alla fine trovarono 2 testimoni le cui testimonianze concordavano. Secondo Giovanni, troviamo questo al capitolo 2, nei versetti dal 19 al 22, perfino i discepoli fraintesero Gesù quando disse: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo ricostruirò». Non capirono fino a dopo la risurrezione di Gesù. Evidentemente il falso testimone era stato presente quando Gesù fece quell'affermazione, ma non se ne fa il nome. A questo punto il sommo sacerdote, sicuro di sé, cerca di provocare il Signore Gesù, di farlo rispondere al Sinedrio in modo di sapere quale argomento usare per accusarlo. L'accusa è così inverosimile che il Signore non risponde nemmeno. Ora il sommo sacerdote lo mette sotto giuramento e gli pone una domanda specifica: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio?» Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto». Ciò equivale a dire: «Sì, hai detto tu chi sono». Gesù rivendica il suo titolo di Figlio dell'uomo. Un commentatore disse che questo è il titolo più alto che il Signore abbia. Si può vedere in Daniele ed Ezechiele. Era un titolo di deità. Non avrebbe potuto rivendicare una posizione più alta di quella che possedeva, cioè essere il Figlio dell'uomo che siede alla destra del potere che viene sulle nuvole nel cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, cioè si tolse l'abito in segno di estremo dolore all'udire un'eresia. Ora pensavano di avere un'accusa contro Gesù, un'accusa per cui farlo morire. come odiavano il Signore Gesù. Questo è il naturale antagonismo del cuore umano alla sua bontà, alla sua giustizia, alla sua santità e al fatto che era Dio. Ci rendiamo conto che se avessimo ancora soltanto la nostra vecchia natura, anche noi cercheremmo di buttarlo giù dal trono. Nel Sinedrio egli fu schiaffeggiato, gli sputarono, lo presero a pugni e lo derisero, lo usarono per giocare, lo bendarono, lo colpivano in viso e lui doveva indovinare chi fosse stato. Che umiliazione! Possiamo vedere qualcosa di questo nella descrizione che fa Isaia nel capitolo 53 del suo libro, al versetto 7. Maltrattato e umiliato, non aperse la bocca. Come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aprì la bocca. E intanto Pietro dov'era? La risposta la troviamo negli ultimi versetti di questo capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Pietro, intanto, stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo «Non so che cosa dici». Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là, «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli negò di nuovo, giurando, «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco, coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro, «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare, «Non conosco quell'uomo». In quell'istante, il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette, «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». È andato fuori, pianse amaramente. Questo episodio è descritto con più dettagli negli altri Vangeli. Sta di fatto che, di fronte a continue sollecitazioni, Pietro, per paura di ciò che poteva accadere, afferma di non conoscere Gesù. Non si rendeva conto di quanto fosse debole, ma il Signore aveva pregato affinché la sua fede non lo abbandonasse, e così fu. Simon Pietro si trovava nel posto sbagliato. Quello era per lui il luogo della tentazione. Non ha alibi né scuse. Era colpevole di un atto odioso. Tuttavia, Pietro si pentì e tornò ad avere comunione col Signore che amava. Nel Vangelo di Luca troviamo che Pietro si rese conto di ciò che aveva fatto nel momento in cui Gesù si voltò a guardarlo. Cosa avrà letto Pietro in quello sguardo? Non lo sappiamo. Ma egli, resosi conto del suo peccato, si allontanò dal luogo della tentazione, sfogando il suo dolore piangendo con amarezza. E passiamo così al capitolo successivo, al capitolo 27, che si apre con alcuni episodi che precedono la crocifissione di Gesù. Il Sinedrio manda Gesù da Pilato, vedremo poi il pentimento di Giuda, il processo svolto davanti a Pilato e la liberazione di Barabba. Poi ci sarà la crocifissione, la morte e la sepoltura di Gesù, e infine la tomba verrà poi sigillata e custodita. Siamo giunti al fulcro del messaggio del Vangelo, la crocifissione di Cristo. Quando Paolo diede una definizione del Vangelo ai Corinzi, disse, e troviamo queste parole in 1 Corinzi 15, versetto 3, «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture». Vedremo che Matteo non racconta effettivamente come si è svolta la crocifissione, e, a dire la verità, nessun Vangelo lo fa. Gli autori dei Vangeli dicono semplicemente cosa avvenne intorno alla croce. So che ci sono persone che rappresentano graficamente il modo in cui i chiodi furono ficcati nella carne tremante e il sangue schizzò fuori, ma questo non c'è nella Bibbia. Nei resoconti ispirati è come se Dio avesse steso un velo sulle ultime tre ore della vita di Gesù e avesse detto «Non è cosa che potete guardare, va oltre la comprensione umana. La sofferenza non può essere capita». Era una transazione tra il Padre in cielo e il Figlio sulla croce. La croce diventò un altare su cui il Figlio di Dio, che toglie il peccato dal mondo, fu offerto. La semplice affermazione di Matteo è «E lo crocifissero». Questo capitolo si apre con la mattina dopo l'arresto di Gesù nel Getsemani, dopo la sua comparsa davanti a Caiafa e al Sinedrio, dopo la testimonianza dei falsi testimoni contro di lui, dopo che lo avevano picchiato e deriso e dopo che Pietro lo ebbe rinnegato. La breve riunione mattutina del Sinedrio fu convocata per dare una parvenza di legalità al processo contro Gesù. Quella notturna, infatti, era illegale, era irregolare. Nessun processo poteva essere celebrato di notte. Leggiamo i primi 10 versetti del capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia. E presero i 30 sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Fatta salva una parvenza di legalità, Gesù fu condotto davanti a Pilato, il solo in grado di rendere operativa quella condanna a morte, tanto sostenuta dai nemici di Gesù. Pilato, in quel periodo, era il governatore romano di Gerusalemme. Il suo quartier generale era a Cesarea, che era sulla costa, e aveva un delizioso clima. A lui non piaceva Gerusalemme, ma ci tornava durante le feste, probabilmente per evitare possibili rivolte nei momenti di particolare affollamento. A questo punto ci viene raccontato cosa succede a Giuda dopo aver tradito, anzi venduto, Gesù. Perché Giuda non si rivolse a Gesù chiedendogli perdono? Invece di farlo, si rivolse ai capi religiosi. È pentito, dispiaciuto per quanto è successo, e non solo a parole, infatti restituisce il denaro. È pentito, ma si rivolge alle persone sbagliate, non in grado di raccogliere il suo pentimento e offrire il perdono. Solo Gesù poteva offrire questo, come fu per Pietro. I capi religiosi, in altre parole, dicono: «Abbiamo svolto il lavoro secondo i piani, l'abbiamo preso, ti abbiamo pagato, non ci servi più». Quando quest'uomo si allontana dalla zona del Tempio, esce e si impicca. I capi sacerdoti sono molto scrupolosi e, valutando la situazione, dicono che non possono metterlo insieme al denaro del Tempio, perché è denaro sporco di sangue. Così trovano la scappatoia di acquistare un terreno che verrà adibito a cimitero per stranieri. In questo ultimo periodo della vita di Gesù troveremo moltissimi adempimenti alle profezie, e questa è una delle tante. E domani vedremo la seconda parte del processo svolto ai danni di Gesù, e Pilato vedremo come interrogherà proprio il Signore Gesù. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do ovviamente appuntamento a domani al solito orario. Ciao!